Ora, insieme all'Apostolo Pietro, consideriamo adesso l'Apostolo Tommaso e la sua figura è caratteristica nella celebrazione della seconda domenica di Pasqua, siamo sempre nel ciclo C, e il racconto è preso da Giovanni, capitolo 20, 19 e 31. Potremmo far precedere la spiegazione di questo brano da alcune osservazioni. Una è una domanda piuttosto in generale, ma che sarebbe bene che noi ce la facessimo un po' più sovente. Allora, dopo la risurrezione sono narrate diverse manifestazioni di Gesù agli apostoli. Per noi, al di là del fatto che il racconto può costituire come una specie di prova di verità del Signore risorto, che però al nostro cuore non è che interessa tanto. Quello che interessa è, quando noi diciamo che Gesù è risorto, per il nostro cuore cosa vuol dire? No, ma non è la domanda che alla quale bisogna rispondere. È certe volte le domande servono per far vedere la prospettiva o i contesti in cui il cuore si può porre. Per noi cosa significa proclamare che Gesù è risorto? Allora, quando i Vangeli narrano la manifestazione, notate che mai i discepoli riconoscono Gesù risorto se lui non prende l'iniziativa di manifestarsi, il che significa che il corpo risorto ha una figura che non è immediatamente cogliibile. Pensate all'esempio classico dei due discepoli di Emmaus, no? Il pellegrino si accompagna con loro, ma mica lo riconoscono. Allora la domanda che ci si può fare è: ma che figura aveva? La sottolineatura deve essere fatta per dire che il corpo del Signore glorioso non fa più parte della nostra storia, è come alla cerniera del mondo di qua e del mondo di là, diciamo così, no? È la cerniera, non fa più parte, quindi vuol dire che noi non possiamo né avere né prendere l'iniziativa né riconoscere direttamente lui se lui non si manifesta. Una volta che si è manifestato, poi lui si sottrae, sempre nei racconti e alla fine con l'ascensione. Notando, quando il Signore scompare, e noi possiamo dire definitivamente, dalla vista dei discepoli, succede qualcosa di misterioso. Presentatevi il caso. Quando voi volete proprio bene una persona, se questa persona vi dice non mi vedrai più, voi siete contenti? E invece in quell'occasione il Signore scompare, ma gli apostoli sono pieni di gioia. Come mai? Allora, da una parte l'ascensione rappresenta l'evento che gli occhi fisici dei discepoli hanno osservato. Prima lo vedevano, poi non lo vedono più. Altro particolare, noi immaginiamo i discepoli così. E non si può vedere. E gli angeli che dicono: ma che tenete il naso all'insù? Traduzione libera. Cosa è stato a guardare il cielo? Allora, quando si dice che Gesù è andato in cielo, è andato dove? È solo una immagine quella di notare che Gesù sale e poi una nube lo sottrae, come a dire, non lo vedono più. Ma l'evento ha una portata di significato, noi potremmo dire mistico, come a dire, gli occhi vedono una cosa, ma il cuore registra un'altra. E qual è la cosa che il cuore registra? È che se il Signore si sottrae alla vista, vuol dire che non è più visibile in un luogo o in un altro, ma è percepibile, presente, sempre. E si realizza la promessa, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. La percezione della presenza del Signore con i suoi discepoli fa la gioia dei discepoli. E di per sé, non ripeto, dal punto di vista delle dinamiche naturali è un controsenso, ma dal punto di vista dell'esperienza del cuore rispetto alla rivelazione di Gesù è esattamente la dinamica che ci riguarda. Allora, questi racconti, e adesso poi vediamo in particolare quello di Tommaso, no? È come se sostenessero il nostro cuore, non tanto nel dire sì sì è davvero risorto, che a noi non è che ce ne interessa più di tanto, ma è cosa comporta per noi dire che lui è risorto, che dimensione interiore apre al nostro cuore il fatto che noi crediamo che lui è risorto. E questo è l'aspetto che noi ci riguarda. Allora, la liturgia della seconda domenica di Pasqua è particolarmente preziosa. Perché noi siamo guidati a entrare nell'evento dell'apparizione di Gesù a Tommaso con delle letture assolutamente speciali. Cioè, speciali non c'è niente di speciale, ma per i nostri collegamenti sono speciali. In questa domenica di Pasqua bisognerebbe partire, come invece normalmente non avviene, dalla seconda lettura, che è presa dal libro dell'Apocalisse, al capitolo primo, i versetti 9-19. È la visione che l'Apostolo Giovanni ha del figlio dell'uomo che si presenta con queste parole. Vi faccio precedere un versetto. Appena lo vidi, caddi ai suoi piedi come morto. Ma egli, posando su di me la sua destra, disse: non temere, io sono il primo e l'ultimo e il vivente. Ero morto, ma ora vivo per sempre e ho le chiavi della morte e degli inferi. Questa espressione è messa in bocca a questa figura misteriosa che Giovanni definisce come figlio dell'uomo, ma è la rappresentazione del Signore risorto, che è con i suoi discepoli. Le parole sono: io sono il primo e l'ultimo e il vivente. Provate a fare questo esercizio. Invece di pensare a questa visione, prendete queste parole e poi mettetele in bocca a Gesù nel suo itinerario di annuncio del regno. E il significato diventa questo. E lo scoprite in tanti punti del Vangelo. Io, che sono il primo, mi sono fatto ultimo, servo di tutti, e perciò sono pieno della vita di Dio che è amore per voi. Allora, l'espressione, diciamo, chiamiamola dogmatica, è: io sono il primo e l'ultimo e il vivente. Riprende un'antica affermazione di Dio nell'Antico Testamento. Quando Dio dice io sono il primo e l'ultimo, vuol dire che è il vero Dio. Ma in bocca a Gesù questa affermazione non dice soltanto che lui è Dio come il Padre, ma anche sottolinea la dinamica di rivelazione della sua persona rispetto alla grandezza dell'amore del Padre per i suoi figli. E allora va letto: io che sono il primo, mi sono fatto ultimo e perciò ho la vita. La deduzione, ecco quale sarebbe il significato per il nostro cuore di ascoltare le parole non come dati di fede, ma come dinamica di rivelazione, sarebbe: così voi, se vi fate servi di tutti, sarete innestati in colui che è il primo e godrete della vita che a lui appartiene. Proclamare che il Signore è risorto vuol dire che noi disponiamo per il nostro cuore della dinamica di rivelazione di Dio a noi e al mondo. Significa partecipare all'umanità del Signore Gesù che rivela l'amore di Dio ai suoi figli. Allora, la colletta di questa messa fa pregare così: o Padre, che nel giorno del Signore raduni il tuo popolo. La visione di Giovanni è collocata in una domenica. Allora la colletta riprende questo, no? Che nel giorno del Signore raduni il tuo popolo per celebrare colui che è il primo e l'ultimo, il vivente che ha sconfitto la morte, donaci la forza del tuo spirito, perché spezzati i vincoli del male ti rendiamo il libero servizio della nostra obbedienza e del nostro amore, per regnare con Cristo nella gloria. Io mi rifaccio a questa espressione della colletta: donaci la forza del tuo spirito. Allora, chiedere la forza del suo spirito e chiedere di essere innestati nella potenza di quella rivelazione. Io che sono il primo, mi sono fatto ultimo e perciò ho la vita di Dio che è amore per voi. Subito dopo, il risorto afferma che ha le chiavi della morte e degli inferi. Non so se voi avete osservato da vicino le antiche icone della risurrezione. Gesù è rappresentato, in piedi, no? Come fosse in un movimento, che con la destra tiene la mano di Adamo, con la sinistra quella di Eva, a indicare, no, che tutti con lui risorgono, ma lui è ben piantato su un'ombra scura, che sarebbe gli inferi, con le due porte rovesciate. E poi vedete attorno tanti chiodi, chiavistelli, no? Per indicare che le porte sono scardinate e lui in una posizione di dominio, no? Cioè ai piedi su queste due porte scardinate. A sottolineare che lui ormai ha le chiavi degli inferi, cioè negli inferi non c'è più nessuno, è lui che li porta via, no? Allora, quando lui dice, no, che ha le chiavi della morte, significa che con lui la morte non agisce più. Non è che la morte non ci sia, è che non ha più il suo veleno, non agisce più. Però la morte è intesa nel senso di mortificazione dell'amore che è vita di Dio per noi. Quando si dice, no, che lui ha le chiavi della morte, voi applicate all'esempio, uno mi offende. Se io sono unito al Signore Gesù, lui che ha le chiavi della morte, io non resto offeso. L'offesa significa dare spazio alla morte sul nostro cuore, vuol dire impedire la dinamica dell'amore che è vita per noi. Difatti, quando si è offesi, non è che si vive bene. Non solo si sente male, ma ci si sente oppressi. La vita non prorompe più. Allora, è solo un esempio, si può fare in tanti, ma quello dell'offesa rende bene, no? Allora, se lui, che è il risorto, è professato da noi, ma non a livello teorico, a livello di esperienza di vita, allora significa che quando io subisco ingiustizia, e sarebbe un effetto della morte che porta il suo veleno, cioè vincola, opprime, lede, calpesta la vita in noi, lui che ha le chiavi fa sì che questo veleno non agisca. Che noi subiamo sì il male, cioè la botta, ma la vita non resta oppressa. Credere che il Signore è risorto significa fare esperienza di questo. Se no, io lo dico con la lingua che il Signore è risorto, e non è molto complicato, ma non ne colgo la densità del mistero, non ne colgo la forza di rivelazione per il mio cuore. Allora pensate, tutte le espressioni che Gesù dice, in genere sono tutte le espressioni che noi prendiamo dal Vangelo di Giovanni, pensate all'immagine, la vite e i tralci, se voi non restate in me, no? Non potete portare frutto. Pensate a quello del rimanere, chi non rimane in me, se la mia parola non rimane in lui, no? Oppure quello, se uno mi ama osserva la mia parola, no? Alludono tutte queste espressioni a lui, alle chiavi degli inferi, alle chiavi della morte. Alludono tutti alla potenza di lui che è risorto, sul quale la morte non ha più alcun potere. Se noi siamo innestati in lui, lui che è risorto, la morte anche su noi non ha alcun potere. E non è la morte fisica, non è il fatto di evitare la botta, il bernoccolo, che quello viene sicuro, ma è il fatto che quell'elemento, quell'evento non mortifichi la vita. La vita che è amore di Dio per noi, oppure virato, è l'amore di Dio per noi è vita. Allora ricordate, anche c'è un altro bellissimo passo preso dal profeta Isaia. A un certo punto, quando il profeta vede la possibilità, no, di liberazione del popolo dalla schiavitù con l'invio di Ciro, che sarebbe quello che libererà il popolo dalla schiavitù a Babilonia, no? E c'è una visione profetica che è riferita a Dio, che interviene nella storia sulla base di questa definizione di sé, e dice: io, il Signore, sono il primo e io stesso sono con gli ultimi. Che sarebbe anche una bellissima espressione per la vostra regola di vita. Prima si traduceva in un modo un po' meno comprensibile, non mi ricordo più qual è la resa prima, ma non si capiva. Invece vuol dire proprio questo: lui è il primo proprio perché sta con gli ultimi, non ha bisogno di dimostrare nulla. Se sta con gli ultimi vuol dire che lui può far godere la vita che gli appartiene agli ultimi. E in questo c'è tutta la rivelazione di Gesù, perché lui che è il primo si fa ultimo, in quanto Dio è con gli ultimi. E vi ricordo, ve l'avevo già accennato, quando Gesù, no, nell'ultima cena si mette il grembiule e lava i piedi ai discepoli, ve lo ricordo un'altra volta, noi non ci rendiamo conto, ma quel gesto ha la valenza di sottolineare fino a che punto lui si è fatto ultimo, perché è maestro e fa un gesto di servizio. Il grembiule che mette è tipico dei servi, ma in particolare degli schiavi. Lo schiavo ebreo era esentato dal lavare i piedi al padrone. Gesù lo fa, quindi non è solo schiavo, è schiavo degli schiavi. Cioè, quel gesto non è un atto di umiltà, è la rivelazione suprema, che poi sarà confermata nella passione, di tutta la vita di Gesù. Tutta la sua vita è il servizio divino all'umanità. È Dio che sta con gli ultimi, perché lui si pone come ultimo degli ultimi. Ma quando avviene questo, avviene la rivelazione della grandezza dell'amore di Dio. Se noi non riusciamo a cogliere, i padri antichi chiamano questo, poi vi dico una cosa sull'umiltà, chiamano questo, questo modo di prendere il grembiule, lavare i piedi ai discepoli, che costituisce l'espressione dell'umiltà, i padri lo chiamano è il vestito della divinità. Noi invece ci vogliamo sempre vestire con il vestito degli idoli. La gloria, l'apparenza, il far colpo, essere riveriti. Invece il vestito della divinità è l'umiltà. Vi faccio anche qui per far cogliere questo, no? Vi presento una cosa così. Dio è l'Altissimo. Può ricevere... No, forse è sbagliato dire così. Diciamo così. Dio è l'Altissimo. Può salire di un gradino ancora sopra? Se è l'Altissimo, è l'Altissimo. Eppure, Dio è come se ha fatto qualcosa per cui questo Altissimo non basta. Come a dire, per essere più dell'Altissimo, Dio deve scendere. Ed è sceso a tal punto che ha reso gloria al suo essere Altissimo. Noi facciamo l'opposto. Noi siamo bassissimi e vogliamo andare su. Allora, come battuta, è un'immagine che usano i padri antichi, no? Pensate al peccato di Adamo ed Eva, all'immagine un po' curiosa, no? Voi sapete che la scrittura non è che parla di un melo, non è che parla di una mela, è la tradizione dopo che ha parlato del peccato di Adamo come della la mela che prende Eva e che poi offre, no? Che questa immagine ha incominciato a diffondersi verso il fine del V-VI secolo, con l'immagine proprio delle coltivazioni delle mele non nel nord Europa, ma nel, diciamo, nel centro Europa, via. Invece, secondo la tradizione ebraica, poteva essere un frutto come il fico, poteva essere l'uva, no? Quindi non è definito. Ma la cosa curiosa è questa: voi immaginate la scena così, per prendere la mela Eva è salita sulla pianta e ha invitato anche Adamo sulla pianta e si mangiano la bella mela. Dio si presenta e sta ai piedi della pianta. Se gli uomini devono incontrare Dio, devono scendere dalla pianta. Se non scendono, non incontrano più Dio. Ora, questo scendere è allusivo di tutta la vita di Gesù che essendo il primo si è fatto ultimo. Pensate per esempio a tutte le immagini che noi usiamo, allora, per andare a Dio, no? La salita del monte. Noi diciamo sempre salire a Dio. Noi usiamo sempre i termini andare sulle cime, no? Invece, dal punto di vista della dinamica dei cuori, si sale solo scendendo. Si può raggiungere l'Altissimo solo nel luogo dove Lui si è posto, cioè in basso. E quel è? Ah, anche quello. Il scendere corrisponde a tutte le immagini che nel Vangelo di Giovanni si riferiscono alla passione di Gesù. Gesù dice sempre: io devo essere innalzato, glorificato, e evidentemente alludono al fatto che lui sarà crocifisso. Allora, è vero, la croce sta più in alto. Per salire sulla croce tu devi andare in alto, ma la dinamica del cuore in realtà cos'è? Chi sale sulla croce è calpestato, cioè va in basso. Ecco, noi come nostra umanità non abbiamo mai fatto pace con questo. Noi vogliamo sempre stare in alto, senza accorgerci che stare in alto davanti a Dio significa scendere in basso. Pensate a quello che vi dicevo ieri di Pietro. Quando lui proclama il suo amore è come se si mettesse in alto. Quando lui ha rinnegato, si è ritrovato in basso, accettando di confessare l'amore del Signore a partire dal basso, lui lo trova. Se sta in alto, non si trova. Pensate al giudizio. Io giudico, vedo che lei fa così, così, e comincio a giudicare. Se giudico, vuol dire che io sono un pochino più in alto dell'altro. Di tanto sono un po' più in alto dell'altro, di tanto resto illuso. Non trovo Dio. Perché Dio lo trovate in basso. Pensate alle affermazioni di Paolo, no? Siate sotto i piedi di tutti. Ma non in un senso melenso o sentimentale. È solo nel senso che il giudizio spetta a Dio. A te spetta solo, stai servo di tutti. Questo essere servo di tutti significa aprire il cuore alla manifestazione del Signore risorto presente in noi. Ecco, questi collegamenti, se noi non li viviamo, non ci esercitiamo, non ci muoviamo in questa prospettiva, noi confessiamo le cose ma restano là. E il cuore non gode. Il cuore non, come dire, non vive. Sul lungo percorso, meno il cuore vive e più confessate i dati della fede, più i dati della fede si svigoriscono ai vostri occhi. Alla fine della vita non credete più in un accidente. E non ci vuole molto ad arrivarci. È semplice. Invece, quando viene il contrario, ogni dato della fede ha una potenza così grande per il cuore che è sufficiente a muoverlo perché possa godere la manifestazione del Signore risorto nel nostro cuore. Ecco, questa è la dinamica in atto e non ho ancora detto niente di Tommaso. Però per me era necessario collocare quello che adesso, se faccio in tempo, sono, perché devo fare un'altra premessa ancora, collocare in questa densità di significato l'evento della manifestazione di Gesù a Tommaso. Se no, noi scivoliamo sopra e non cogliamo la potenza che è per noi, non che è avvenuta a lui, ma quella potenza di manifestazione è per noi. Allora, un'altra piccola premessa. In questa domenica, come in genere in tutto il periodo pasquale, una delle dei ritornelli che risuonano più comunemente è eterna è la sua misericordia, perché la risurrezione, passione, morte e risurrezione, è percepita come il mistero della salvezza di Dio per noi, che è misericordia per noi, no? Allora si dice eterna è la sua misericordia. Però notate questo, questa espressione io la posso dire da qui andando avanti o da qui che mi viene dal passato. Allora, dire eterna è la sua misericordia non vuole soltanto dire la misericordia di Dio sarà fedele in eterno. Quindi, una volta che il Signore è risorto, la misericordia di Dio sempre ci raggiunge. Non vuol dire solo quello. Vuol dire il mondo è creato, trova il suo senso a partire dalla misericordia di Dio. Non è soltanto dal Signore Gesù in poi, ma Lui manifesta che fin da sempre la misericordia di Dio è eterna. Perché è così importante cogliere la potenza di questa espressione anche rispetto al passato? Perché vuol dire che la legge del mondo è basata, cioè il mondo funziona, a partire dalla misericordia, non da altro. Invece, se voi osservate, tutti i nostri rapporti tendono a definirsi sulla base della giustizia, non della misericordia. Quando si parla di misericordia, vuol dire concepire la stessa creazione del mondo all'interno della misericordia. È quello che nei giorni passati vi dicevo, l'agnello è immolato fin dalla fondazione del mondo, non aspetta a essere immolato quando c'è il peccato. Per noi è difficile cogliere questo, ma se voi cominciate a percepire che il senso del mondo si coglie a partire dalla misericordia, allora potete comprendere come la dimensione più significativa per il cuore non sarà la giustizia, ma la misericordia. Vi faccio un piccolo esempio. Se qui adesso venisse un maremoto e dovesse invadere tutta la zona, metà popolazione che muore, resta l'altra metà, tutti gli odi e i dissidi personali cessano di colpo. La tragedia è così immane che tutti sono confrontati come semplice umanità di fronte a questa tragedia. Tutti si diventa generosi, proprio tutti no, ma al 95%, forse di più. Cioè tutti dimenticano le loro particolarità quando la tragedia è grande, no? E io ho sempre letto questo come, cioè, in fondo, no, è la nostalgia del nostro cuore della misericordia di Dio. Quando le condizioni sono estreme, il cuore ritrova la misericordia, non pensa più a sé. E se voi avete parlato, noi lì in provincia di Alessandria, no, negli anni 80, non mi ricordo più, che c'è stato quell'alluvione, no, che, naturalmente non dura molto questo, dura proprio il tempo che la tragedia, diciamo così, annichilisce, no? Perché dopo, man mano che si incomincia la ricostruzione, gli uomini tornano come prima, cioè non è che... Ma fin tanto che dura la percezione della tragedia, è come dire, tutti scoprono che la generosità è assolutamente normale. È assolutamente, come dire, non è che uno fa difficoltà a passare una notte per tirar fuori uno dalla cantina, assolutamente. Eppure la vita continua, che uno deve andare a lavorare, ma nell'insieme tutti sono per tutti. Io, ripeto, lo leggo così, è uno degli esempi attraverso i quali noi possiamo notare che il mondo non si regge sulla giustizia, ma sulla misericordia. Difatti, appena succede una tragedia, chi è che parla subito colpe, non colpe? Giornalisti e la televisione, la gente no. Quando finisce la dimensione percettiva della tragedia, tutti si riprende, ecco questo, quella, tutto come prima. E sempre così è, sempre, sempre. Non so, se noi due siamo in dissidio, però, non so, lei ha un dovere, ha un incidente in macchina e, come dire, lei resta per strada, io vado a raccogliere tutto il dissidio personale, non esiste più. Quando lei guarisce, ritorno. Cioè, non è che la misericordia fa scomparire il resto, però intuiamo che la misericordia è la dimensione più profonda della vita quando siamo confrontati con le urgenze massime. Il che significa, perdonate, quando noi facciamo tante lamentele nella nostra vita quotidiana, vuol dire che non abbiamo niente da penare. Perché se avessimo da penare davvero, molte cretinate non le, né le diremmo né le penseremmo, eccetera. Però la vita quotidiana è fatta di cretinate. Allora noi dobbiamo imparare a percepire la grandezza di questa rivelazione della misericordia e farla trasparire in tutte le cretinate. Non dobbiamo aspettare la tragedia per essere misericordiosi. Non fate come quelli che, siccome sono molto generosi e vogliono come dire, aiutare i poveri, e fanno la preghiera: Signore, fa sempre che qualcuno sia più povero di me, di modo che io lo possa aiutare. Che preghiera è questa qua? Più cretina di così? Ora, se la misericordia è alla base, come dire, sta come fondamento del senso del mondo, allora questa verità ha a che fare con l'attestazione della figura di quel figlio dell'uomo raccontata nell'Apocalisse. Lui che è il primo si è fatto ultimo per dare la vita. Se questo è vero per il mondo, non esiste un'altra strada per soddisfare il desiderio di vita del cuore dell'uomo. Noi la cerchiamo quest'altra strada, ci incapponiamo a perseguirla, ma diamo solo zuccate. Il muro non va giù, la testa si rompe, a volte neanche quella. Siamo così decoccio che... Però il riferimento è che non esiste un'altra via. E questo allude al servizio di Dio all'umanità, che Gesù mostra in tutto il suo splendore, che invece noi uomini stentiamo così tanto a riconoscere. Quando Gesù si presenta a Tommaso, è quella verità che vuole esprimere. E lui, notate la cosa strana, allora lui aveva proclamato che non ci credeva, che aveva come esigito una prova ulteriore, no? E Gesù, la settimana dopo, gliela dà la prova, neanche si scusa. E vi faccio la domanda: ha allungato il dito?
No, l'ha detto Gesù.
No. Il Vangelo non dice nulla. I grandi quadri, pensate a Rembrandt, mostrano come va a toccare, no? Ma secondo me è tale la sorpresa, ma la sorpresa nel senso bello, È come quando tu scopri qualcosa della vita, no? Che è sempre una sorpresa, non è il frutto di un ragionamento, no? La sorpresa è tale che lui non ha bisogno né di scusarsi né di toccare, è automatico. Questa dimensione di coinvolgimento voi la notate nel tono che deve aver usato. Mio Signore e mio Dio. Il tono non è da quell'uomo impavido e generoso che è Tommaso, ma dall'uomo toccato dalla verità, che è la misericordia di Dio per lui. Mio Signore e mio Dio. Guardate che è l'unica volta nel Vangelo che Gesù è chiamato direttamente Dio. In nessuna parte del Vangelo c'è questo. E siccome non voglio lasciarvi per aria, continuiamo nel pomeriggio, che voglio illustrare questo evento, ma sulla base della figura di Tommaso e sui richiami che ci sono nei Vangeli di questo modo di riconoscere il Signore, quel mio Signore e mio Dio. In altri passi del Vangelo esiste questo mio. Se voi mettete insieme la professione di Tommaso con altre che poi vi elencherò, diventa il contesto in cui ciascuno di noi può dire davanti al Signore che riconosce presente, risorto, mio Signore e mio Dio. La preghiera alla fine non è che questo. Ma la preghiera non è finalizzata a sentire questo, è finalizzata a che dentro questo io possa percepire la potenza della misericordia di Dio che è amore per noi e assorbirci, come dire, tirarci dentro in questa stessa dinamica verso tutti. Allora la confessione di fede rilascia la rivelazione che comporta, facendoci vivere la stessa dinamica dell'umanità di Gesù. E non vi sembra una cosa che sarebbe bello? E mi fermo qui, sennò, perché ho pochi minuti, lasciamo stare. Continuiamo il pomeriggio.